Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Donare e perdonare. Meditazioni di Alois Scott Gasser e Clemens Sedmak. Proposte da Rosario Tronnolone.
Queste riflessioni sono un invito ad una cultura personale del ricominciare. Un invito non dal punto di vista dei saggi che hanno già trovato la via, ma dal punto di vista dei pellegrini che sono in cammino. Queste riflessioni sono nate dall'esperienza di vita, di fede e di speranza in questo cammino. Il nostro intento è quello di offrire un aiuto, un accompagnamento sul cammino che, come singole persone ma anche come comunità, ci porta verso Dio. Il viaggio per raggiungere Dio non ci richiede nulla di impossibile. Se ogni giorno facciamo ciò che ci viene richiesto, se rispondiamo alle domande che la vita ci rivolge, se compiamo i doveri quotidiani, allora facciamo veramente dei passi in questo cammino. Per tutto ciò, abbiamo bisogno di una spiritualità che si possa affermare nella quotidianità della nostra vita, nelle grandi e nelle piccole cose. E molto spesso sono proprio le piccole cose che decidono il buon esito delle relazioni o anche il successo dei progetti. Desideriamo puntare la nostra lente d'ingrandimento sulle piccole cose, senza perciò tralasciare il grande obiettivo. Anche noi vogliamo, come Benedetto XVI ha espresso nella sua seconda enciclica sulla speranza, nutrire e dar valore alle piccole speranze, senza perdere di vista la grande speranza. Ci sono motivi e stimoli particolari per un concreto nuovo inizio, che è sempre in relazione con il desiderio di un autentico e schietto incontro con Dio. Nel discorso della montagna, Gesù ci dà l'indicazione decisiva. Se dunque presenti la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare e va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono. Portare all'altare il suo dono significa entrare in contatto con Dio. Perché si tratta ogni volta di una conversione nel senso letterale del termine. Ritornare da tuo fratello e da tua sorella e perdonarli. Vorremmo donare ai nostri fratelli il vero sacrificio, il dono di Dio che nutre e cura ogni rapporto, la riconciliazione. Il bello di tutto ciò è che per questo dono non dobbiamo soddisfare nessuna premessa, non dobbiamo possedere o avere nulla. Se ce ne stiamo lì a mani vuote, forse feriti e derubati come l'uomo nella parabola del buon samaritano, possiamo anche perdonare. E il nuovo inizio, di cui queste riflessioni parlano, è già iniziato. Noi siamo, per la maggior parte, dei peccatori mediocri. Ci aiutiamo con delle bugie che riteniamo necessarie. Siamo un po' pigri e svogliati. Di tanto in tanto perdiamo la calma. Ci lasciamo trasportare da pensieri cattivi. Ma del resto ci consoliamo del fatto che non ammazziamo nessuno, non siamo colpevoli di nessuna bestemmia, non commettiamo nessun crimine, Non siamo dei ladruncoli o gente che truffa con false promesse di matrimonio. Non ci guadagniamo da vivere con la pornografia o con il commercio di droga. Tutto questo potrebbe risultare vero per la maggior parte di noi. La maggior parte di noi si può guardare allo specchio perché non si è resa colpevole di qualcosa di più grave. E allora? E allora qui è in agguato un pericolo. È il pericolo che siamo un po' pieni di noi stessi, soddisfatti delle nostre prestazioni morali. Anche se non lo ammettiamo volentieri, ci vogliamo differenziare dai veri criminali, dai peccatori incalliti, dagli uomini cattivi. Ci possiamo persino sorprendere del fatto che ci mettiamo in preghiera davanti al buon Dio e lo ringraziamo di non essere come i veri imbroglioni la cui avidità non conosce limiti. E pensiamo ai manager superpagati, ad attrici superdotate, ai politici corrotti, ai mafiosi, ai signori della droga. Ringraziamo il buon Dio di non essere come loro, proprio come il fariseo nel Vangelo, pio e rispettoso della legge, che ringrazia il buon Dio per non essere come il pubblicano, che collabora con gli occupanti romani e si arricchisce sulle spalle della propria gente. Ci ritroviamo come un gregge di peccatori mediocri. E in questa mediocrità c'è un germe di autocompiacimento. Confessiamo i nostri peccati, ma in verità senza il profondo proposito di agire su di noi per cambiare qualcosa. Spesso siamo a conoscenza delle nostre debolezze, della nostra lingua tagliente, del nostro cuore pieno di invidia, del nostro palato raffinato. E nonostante ciò non abbiamo nessuna intenzione di fare uno sforzo di crescita interiore in maniera seria e graduale. Naturalmente è importante che ci accettiamo. È importante essere riconoscenti per i doni che il buon Dio ci ha donato. L'amore verso se stessi è metro di misura per l'amore verso il prossimo. Ma nella vita non si tratta di arrangiarsi, di aver trovato una casa già arredata dove poter stare in pace. In realtà è triste quando le persone dicono che in pensione vogliono soltanto giocare a golf o viaggiare. Perché la vita che Dio vuole donare e che Gesù Cristo ci ha dato come esempio non è la vita della mediocrità. La sequela di Gesù è sempre anche un invito ad uscire dalle certezze e dalla mediocrità. Il cammino spirituale non deve diventare uno sport agonistico. Anche qui c'è il bisogno della calma e della pazienza con noi stessi. La richiesta ad una crescita interiore non deve essere fatta con l'ambizione sfrenata o persino con un pensiero competitivo. Tuttavia, nella sequela di Gesù si tratta di lavorare su noi stessi. Gesù spiega continuamente che si tratta di un ardere, di una ricerca del Dio vivente. Il tepore di una vita che procede semplicemente in tono leggero non è l'immagine della vita che Gesù ci trasmette. Ma che cos'è veramente questa tiepidezza? Forse ce lo possiamo spiegare con uno sguardo al libro di Giobbe dell'Antico Testamento. Giobbe, come sappiamo, dopo le sue disgrazie, viene consolato dai suoi amici. Lo fanno in maniera prudente. Per rispetto e per dolore non gli rivolgono la parola per 7 giorni, perché vedevano che molto grande era il suo dolore. Poi incominciano a parlare a Giobbe e gli ricordano che tutto accade secondo la legge di Dio, che non può litigare con Dio, che Dio si trova in una posizione irraggiungibile al di sopra degli uomini. Tutto ciò viene presentato con discorsi elaborati, come conforto, e anche come leggero rimprovero nei confronti di Giobbe che non si sente in colpa. I discorsi e le repliche di Giobbe occupano la maggior parte del libro. Infine, nel capitolo 38, Dio si presenta come oratore. Per oltre 2 capitoli Dio richiama l'attenzione sulla sua grandezza, sul mistero della creazione, sulle leggi della natura. Di fronte a queste parole energiche, Giobbe reagisce umilmente. «Ecco, sono ben meschino. Che ti posso rispondere?» E Dio alza ancora una volta la voce e parla della sua saggezza e della sua potenza, della grandezza degli esseri creati come l'ippopotamo, il coccodrillo. Di nuovo la reazione di Giobbe è un gesto di sottomissione. comprendo che puoi tutto. Ho esposto dunque senza discernimento cose troppo superiori a me che io non comprendo. Questo potrebbe infastidire il lettore o la lettrice. Giobbe ha lottato per molto tempo e non si è lasciato convincere dai suoi amici. E improvvisamente si dà per vinto. Ma perché? Questa domanda è giustificata dal fatto che Dio, stando al contenuto, non dice niente di diverso dagli amici di Giobbe, che richiamano l'attenzione sulla grandezza di Dio e sulla piccolezza dell'uomo. Perché allora Giobbe vi rinuncia? Una risposta possibile si trova in una distinzione fatta dal teologo e cardinale inglese John Henry Newman. Newman ha distinto tra un semplice concetto di Dio e una autentica immagine di Dio. Un concetto semplicistico di Dio ce l'hanno coloro che sanno recitare a memoria solamente le frasi su Dio, coloro per i quali Dio è un concetto simile a quello della giustizia, coloro che guardano a Dio come una figura lontana, distante e dunque insignificante per la vita. La grande differenza tra i discorsi dei tre amici di Giobbe e le parole con cui Dio si rivolge a Giobbe sta proprio nel fatto che Giobbe, nell'ultimo caso, ha avuto un incontro con Dio, un incontro con il Dio vivente, potente e personale. E questo incontro trasmette una profonda conoscenza che va ben al di là del comprendere razionale. Ma c'è ancora qualcos'altro. Dopo il suo discorso e la reazione di Giobbe, Dio dice che la sua ira si è accesa contro gli amici di Giobbe. E ancora, Giobbe deve intercedere per i suoi amici. Anche questo infastidisce. Che cosa hanno fatto di sbagliato i tre amici? Si potrebbe dire che hanno fatto tutto correttamente, come prescrive la tradizione, e hanno trovato anche le parole giuste. Ma queste parole non risuonavano forse un po' aride, povere e allo stesso tempo imparate sui libri? La chiave per capire l'ira di Dio verso gli amici di Giobbe consiste forse nel fatto che erano peccatori mediocri, che avevano compreso Dio non come un Dio personale e vivente, ma come una semplice idea. Si può discutere con Dio, come ha fatto Giobbe. Dio non fa nessun rimprovero a Giobbe, anche se Giobbe usa parole forti contro Dio. Dio è contento per i peccatori pentiti che invertono il loro cammino. Lui ci chiede di sentirlo e riconoscerlo come un interlocutore autorevole, colui che è vivente e forte, come il Dio personale. Ci invita a vivere una vita che sia tutt'altro che fiacca e mediocre. E noi vogliamo prendere sul serio tutto ciò, mettendoci in cammino.
Rosario Tronnolone ha proposto Donare e perdonare. Meditazioni di Alois Scott Gasser e Clemens Sedmak, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle edizioni Messaggero Padova.